Grazie. Grazie Presidente, grazie all'Associazione Formazione Continua per l'invito. Dunque, dobbiamo parlare di un tema di grande attualità e lo tratteremo in due puntate, una come diceva il Presidente, una oggi e una la settimana prossima. Oggi ci soffermeremo un po' sul fatto che l'Unione Europea si trova in mezzo al guado, no? Cioè deve fare delle scelte se vuole raggiungere la riva, no? Oppure se deve tornare indietro, però cioè, tornare indietro è abbastanza pericoloso, no? Forse non conviene. E anche alla luce di quello che sta accadendo nel Regno Unito con la Brexit, no? Più nessun paese sta pensando di uscire dall'Unione Europea, in particolare la Polonia, l'Ungheria, no? Che lasciavano intravedere questa possibilità, si guardano bene di parlare di un'uscita dall'Unione Europea. E oggi iniziamo con un rapido inquadramento, di questo processo di integrazione e poi nella seconda puntata invece ci soffermeremo sul punto se c'è bisogno di più Europa o di meno Europa. Allora, oggi l'Europa si trova a lavorare, ad implementare, a realizzare il Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona è un doppio trattato, cioè il trattato sull'Unione Europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed è il trattato che regola il funzionamento di questo organismo internazionale. E si è arrivati al trattato di Lisbona dopo una corsa ad ostacoli, potremmo dire, no? Il trattato di Lisbona è un trattato di riforma. Okay? Cioè è un trattato che riforma i trattati precedenti, che sono quelli istitutivi della prima comunità europea, la comunità europea del carbone e dell'acciaio del 51, e della comunità economica europea e dell'Euratom del 57. Per cui sono i due trattati storici, no? Che danno vita al processo, i tre trattati storici che danno vita al processo di integrazione. Il Trattato di Lisbona è un trattato di riforma, cioè modifica quelli precedenti, no? Modificando anche un po' le regole del gioco. E si arriva, dicevo, al Trattato di Lisbona dopo una corsa ad ostacoli. Perché? Perché uno dei momenti più significativi, no? Di quegli anni è il grande allargamento del 2004 ai paesi dell'Europa centrale e orientale, più Malta e Cipro, no? E questo allargamento significava in particolare modificare le procedure di voto all'interno del sistema dell'Unione Europea, del processo decisionale dell'Unione Europea, e queste modifiche avrebbero avuto un impatto anche, no, su il potere decisionale di alcuni grandi stati, no? Quindi si fa fatica a trovare un accordo e il negoziato inizia alla fine degli anni 90. Alla fine degli anni 90 viene adottato un trattato, il trattato di Amsterdam, siamo nel 97, entra in vigore nel 99, che però non risolve il problema. Nel 99, prima ancora che il Trattato di Amsterdam entrasse in vigore, che è sempre un trattato di riforma, si inizia a lavorare per un nuovo trattato, che è il Trattato di Nizza, che viene approvato nel 2000. Va bene? E a Nizza si trova un accordo che viene poi scritto all'interno di un protocollo allegato al trattato sul processo decisionale nel sistema dell'UE, però Nizza non soddisfa ancora, no, il legislatore europeo, e quindi nel 2001 con la famosa dichiarazione di Laeken, una località vicino a Bruxelles, alla periferia di Bruxelles, viene lanciata una fase costituente, allora presidente della Commissione Europea era Romano Prodi, viene lanciata una fase costituente per scrivere un nuovo trattato, questa volta non di riforma, ma che avrebbe sostituito tutti i trattati precedenti. Ed è il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che viene elaborato da una convenzione, si chiama così, la Convenzione sul futuro dell'Europa, che era un organo creato ad hoc, composto da rappresentanti dei parlamenti nazionali, da rappresentanti del Parlamento europeo e da rappresentanti dei capi di Stato di governo e dei rappresentanti delle istituzioni europee, che aveva appunto il compito di scrivere un nuovo trattato. Lo scrive, lo consegna ovviamente alle istituzioni europee, al Presidente del Consiglio europeo, che allora era Berlusconi, era un italiano, e lì si avvia la procedura per le ratifiche. No, perché quando si approva un trattato internazionale, poi i parlamenti lo devono ratificare, no, con una propria legge, e in alcuni paesi è previsto anche il referendum. Anticipa un po' quello che poi succederà con Cameron nel Regno Unito. Bene, ci sono due paesi fondatori che convocano il referendum, e sono l'Olanda e la Francia, e bocciano, i popoli di quei due paesi bocciano questo trattato nuovo dell'Unione Europea. Quindi si apre un periodo cosiddetto diplomaticamente di riflessione nell'Unione Europea, che dura praticamente dal 2004 fino al 2007, quando viene approvato il Trattato di Lisbona, dove siamo oggi. Quindi arrivare al Trattato di Lisbona è stato un percorso abbastanza travagliato, difficile, no? Irto di ostacoli. Il Trattato di Lisbona però recepisce gran parte del, io direi, più dell'80% del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, quindi comunque è un buon trattato, sempre insufficiente se guardiamo gli sviluppi che potrebbe avere il processo di integrazione in termini di Unione Federale, però rappresenta un importante passo in avanti. Il Trattato di Lisbona poi è entrato in vigore nel 2009, d'accordo? Quindi quest'anno sono 10 anni già dell'entrata in vigore di questo trattato, che definisce le regole, il funzionamento di questo sistema di integrazione sopranazionale. Bene, quindi riferimento Trattato di Lisbona. Ora, ci domandiamo che cos'è l'Unione Europea, ovvero l'Unione Europea assomiglia di più ad una classica organizzazione internazionale oppure assomiglia di più ad uno Stato? Allora, l'Unione Europea assomiglia sempre di più ad uno Stato e sempre meno ad una classica organizzazione internazionale. Perché? Perché l'Unione Europea ha, tra le altre cose, una cittadinanza europea, anche se si tratta di una cittadinanza derivata, no, di secondo grado. Io sono cittadino dell'Unione Europea perché sono cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea. Quindi c'è una cittadinanza europea, no? C'è un Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto, come nei sistemi politici nazionali, c'è una moneta unica europea, come in tutti gli Stati, no? C'è un primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto degli Stati membri dell'Unione Europea, cioè il diritto dell'UE prevale sul diritto degli Stati membri, c'è un mercato comune, un mercato unico, no? Di tutti i 28, meno uno, forse 27 Stati membri dell'Unione Europea, e ci sono istituzioni, penso alla Commissione, al Parlamento, al Consiglio, alla Banca Centrale, eccetera, ci sono istituzioni che prendono decisioni vincolanti non soltanto per i governi degli Stati membri, ma anche per i cittadini degli Stati membri. Quando l'Unione Europea adotta un regolamento dell'UE, questo regolamento ha un'efficacia diretta sui cittadini dell'Unione Europea. rapporto. Quindi queste sono tutte caratteristiche tipiche della statualità. Cosa rimane all'UE di caratteristiche tipiche della classica organizzazione internazionale? Il fatto che non ha una costituzione, il fatto che non ha un esercito e quindi il monopolio dell'uso della forza, e il fatto che ancora in diverse materie, sempre di meno, le decisioni vengono prese all'unanimità e non a maggioranza. Nelle organizzazioni internazionali si va avanti per consenso, cioè tutti gli stati membri devono essere d'accordo. Quindi siamo in presenza di un soggetto giuridico sui generis, che sempre di più assomiglia ad uno Stato nazionale, no? Ci potremmo chiedere se lo Stato Unione Europea sia oggi uno Stato democratico. No, oggi per entrare nell'Unione Europea bisogna rispettare i principi, no? Dello Stato di diritto, di democrazia e di rispetto dei diritti umani, no? Allora, se l'Unione fosse uno Stato e chiedesse di entrare nell'Unione Europea, verrebbe ammessa nell'Unione Europea? Punto di domanda. Beh, insomma, l'Unione Europea ha fatto parecchia strada anche per colmare il deficit democratico al suo interno e per rispettare i principi dello Stato di diritto. E certo, non c'è ancora una chiara divisione del lavoro tra le istituzioni, tra l'esecutivo, il giudiziario e il legislativo, però diversamente da 10 anni fa, da prima del 2000, secondo me oggi l'Unione Europea potrebbe anche, se fosse uno Stato e chiedesse l'ammissione, entrare nell'Unione Europea. Bene, ora un altro passaggio importante per capire il funzionamento di questa organizzazione è l'architettura istituzionale, no? Ovvero la divisione politica del lavoro tra le principali istituzioni dell'Unione Europea, cioè chi fa che cosa nell'Unione Europea. Quinta domanda. Allora, qui abbiamo 3 istituzioni maggiori che svolgono il processo decisionale nel sistema dell'UE, e sono la Commissione, il Parlamento e il Consiglio. La Commissione europea è quella presieduta da Juncker, Presidente della Commissione Juncker. Il Presidente del Parlamento europeo in questo momento è un italiano ed è Tajani, e poi c'è il Presidente full time, Presidente permanente del Consiglio europeo, che è il polacco Donald Tusk, e poi c'è il Consiglio dell'Unione, che invece è presieduto da una presidenza di turno. Abbiamo un sacco di presidenti, in sostanza. E allora, qual è la divisione politica del lavoro tra queste istituzioni? L'istituzione, il motore del processo decisionale dell'UE è la Commissione europea. La Commissione europea, si dice, ha un potere esclusivo di iniziativa legislativa. Quindi, se la Commissione europea non presenta una proposta di legge, nulla si muove. Va bene? La Commissione europea poi è il governo dell'Unione e quindi ha un potere esecutivo, cioè di dare attuazione alla legislazione che le istituzioni europee adottano, approvano. Bene. Ora, la caratteristica dell'Unione Europea e della Commissione Europea è di essere una istituzione sopranazionale. Cioè, questo significa che è composta da membri che siedono a titolo individuale e non in rappresentanza dello Stato di appartenenza. D'accordo? Per cui i membri della Commissione sono tanti quanti gli Stati membri, ogni Stato membro ha diritto ad un suo, che è un suo cittadino, non rappresentante, cittadino, se membro della Commissione, Questo cittadino deve rappresentare gli interessi sopranazionali europei e non l'interesse nazionale del paese di provenienza. D'accordo? Quindi la Commissione è una entità, è un organismo sopranazionale quanto a composizione. Poi abbiamo le due istituzioni che hanno il compito invece di adottare sulla base di una proposta della Commissione l'atto legislativo dell'Unione. E queste due istituzioni sono il Parlamento e il Consiglio dell'Unione. E lì giocano un po' a ping pong, nel senso che una volta che la Commissione presenta la proposta al Parlamento, il Parlamento fa i suoi emendamenti, discute la proposta, la emenda, la trasmette al Consiglio, poi il Consiglio rinvia al Parlamento. La Commissione in tutto questo continua a giocare un ruolo di mediazione, di negoziazione e di sintesi, finché alla fine insieme Consiglio e Parlamento adottano l'atto legislativo dell'Unione. Lo sottolineo insieme perché oramai per l'80% delle decisioni che vengono prese nell'Unione Europea la procedura per l'adozione dell'atto legislativo è quella codecisionale, Parlamento e Consiglio. Non possiamo più dire che il Parlamento europeo non conta nulla, perché non è vero, è una falsità, è una fake news. Okay? Il Parlamento conta, quindi primo tassello per sottolineare l'importanza della prossima scadenza elettorale del 26 maggio, delle elezioni del Parlamento europeo. Parlamento e Consiglio adottano insieme l'atto legislativo dell'Unione e questo atto legislativo poi, se un regolamento entra in vigore immediatamente, se invece è una direttiva, richiede il recepimento dei contenuti di quella direttiva all'interno di una legge degli Stati membri. Quindi ciascun Parlamento deve poi adottare una legge che recepisca il contenuto di quella direttiva. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea vigila e interviene sulle dispute che ci sono tra le istituzioni e tra le istituzioni degli Stati membri e tra gli Stati membri. La Banca Centrale Europea governa la politica monetaria. E governa la politica monetaria senza però poter governare anche una politica economica. Quando abbiamo con Maastricht 1992, entra in vigore nel 93, viene creata la Banca Centrale Europea e viene creata anche l'Unione Economica e Monetaria. Noi abbiamo fatto l'Unione Monetaria, ma non abbiamo fatto anche poi una politica economica. La politica economica è quella che serve, per esempio, per realizzare la piena occupazione nel nostro continente. No? Ecco, in quel settore ancora c'è un processo decisionale di tipo intergovernativo, no? Quindi non genuinamente sopranazionale, c'è un coordinamento tra i governi degli Stati membri, ma ognuno porta avanti la sua politica economica. Allora, questo è importante, quello che vi ho detto, per sottolineare anche che nell'Unione Europea, fin dall'inizio, c'è una forte dialettica tra le istituzioni sopranazionali, che sono la Commissione e il Parlamento, e le istituzioni intergovernative, che sono il Consiglio dell'Unione e il Consiglio Europeo. Il Consiglio dell'Unione è quello che insieme al Parlamento approva l'atto legislativo ed è formato dai ministri degli Stati membri che si riuniscono in formazioni, sono 10. C'è la formazione economia e finanza, c'è la formazione cultura, c'è la formazione politica agricola comune. No? Quindi se si tratta di adottare un atto legislativo nel settore della politica agricola si riuniscono nella formazione del Consiglio Agricoltura, i ministri dell'agricoltura e così via. E questo Consiglio quindi è un'istituzione intergovernativa, mentre la Commissione è un'istituzione sopranazionale. Allora qui si scontrano degli interessi, mentre il Consiglio tutela gli interessi nazionali dei 28 Stati membri, la Commissione cerca di fare sintesi e di tutelare un interesse sopranazionale europeo. D'accordo? E quindi e questa conflittualità ha caratterizzato tutto lo sviluppo del processo di integrazione dal 51 ad oggi. Ancora oggi c'è questa forte dialettica tra intergovernativismo e sopranazionalismo. Oggi potremmo dire che l'intergovernativismo in questa fase storica prevale sul sopranazionalismo, cioè i governi che siedono nel Consiglio e i capi di Stato di Governo che siedono nel Consiglio europeo stanno in qualche modo sempre di più determinando le scelte principali che l'Unione Europea compie o non compie. E quindi abbiamo visto il Trattato di Lisbona, abbiamo visto che cos'è l'Unione Europea, che non è né uno Stato né una classica organizzazione internazionale, ma assomiglia sempre di più a uno Stato. Abbiamo visto qual è l'architettura istituzionale, io ho fatto un Bignami, su questo io faccio un corso di 65 ore, e ora vediamo come funziona questo meccanismo, questo processo decisionale, no? Siccome l'Unione Europea decide, nei confronti dell'Unione Europea viene rivolto un input, una domanda politica, no? E questa domanda politica viene rivolta sia dai governi degli Stati membri, sia dai grandi gruppi di interesse economico, sia dalle organizzazioni della società civile, sia da Stati terzi e da altre organizzazioni regionali. Ora, il problema è che l'Unione Europea, no, si trova di fronte ad un sovraccarico di input, un sovraccarico di domande, cioè tutti si rivolgono all'Unione Europea per chiedere qualche cosa, no? Piena occupazione, stabilità dei prezzi, la redistribuzione dei migranti, è vero, una politica estera di sicurezza comune, no? Il suo ruolo nel sistema della politica internazionale per risolvere conflitti, no? Pensiamo alla Siria, pensiamo alla Libia, pensiamo allo Yemen, pensiamo all'Ucraina, se l'abbiamo in casa, no? E così, al Venezuela e così via. Quindi tutti ci rivolgiamo, anche noi universitari, ci rivolgiamo all'Unione Europea, alla Commissione Europea per chiedere finanziamenti per i nostri programmi, per le nostre ricerche e così via. Ora, qual è il punto? Il punto è che le istituzioni europee, quindi Commissione, Parlamento e Consiglio, non riescono a rispondere tempestivamente e in maniera adeguata a questi input, a questa domanda. Qui entra in crisi un sistema, no? Se guardiamo ad un sistema politico nazionale, no, ad uno Stato, una situazione di questo tipo, no, se un governo non riesce a dare delle risposte a delle richieste che vengono dalla società civile, intesa in senso lato, quel governo entra in crisi, no? Non sta in carica molto, cade, no? Ecco, nell'Unione Europea ci troviamo in una situazione di questa natura oggi, no? Per cui c'è una crisi economica e ci rivolgiamo a lui, c'è una crisi migratoria e ci rivolgiamo all'Unione Europea, no? C'è una difficoltà dell'UE a svolgere un ruolo internazionale, come dicevo prima, e però le Nazioni Unite, la Libia, i paesi, la Siria si rivolgono all'Unione Europea chiedendo un intervento. Ecco che il titolo, no? L'Unione Europea in mezzo al guado, cioè ci troviamo in una situazione in cui l'Unione Europea con i poteri che ha attualmente non può, anche se volesse, rispondere a tutte queste domande, non può. L'Unione Europea non può risolvere la crisi occupazionale perché non ha poteri di politica economica. L'Unione Europea non può risolvere la crisi migratoria perché non ha poteri in quel settore, no? l'Unione Europea non ha navi, no, non ha navi da mandare nel Mediterraneo, non ha personale militare da mandare o civile da mandare nel Mediterraneo all'interno di queste navi, non ha nemmeno i soldi per comprare le navi, giusto per farvi un esempio, no? E il bilancio dell'Unione Europea è di circa 160 miliardi di euro, che sembra grande, in realtà è piccolissimo, è l'1% del PIL europeo, quindi è, no, è una risorsa veramente molto, molto limitata. Allora il punto in cui noi oggi ci troviamo è questo, cioè l'Unione Europea, se vuole rispondere alla crisi migratoria, se vuole essere in grado di rispondere alla crisi migratoria, alla crisi economica, ai conflitti, deve avere più poteri, deve avere più poteri. Da chi dipende questo trasferimento di sovranità? Dagli stati nazionali, sì o no? Sono i governi degli stati membri che dovrebbero trasferire risorse e quindi poteri, no? E quindi sovranità alle istituzioni sovranazionali. Ora, gli stati membri non è che non abbiano fatto questo, attenzione, non è che non abbiano fatto questo, lo hanno fatto in parte, no? Perché abbiamo un Parlamento, dicevamo prima, abbiamo un Parlamento eletto a suffragio universale diretto, che non è cosa da poco per il sistema statocentrico della politica internazionale, no? Abbiamo la moneta unica, abbiamo una cittadinanza europea, abbiamo una corte di giustizia le cui sentenze non vincolano gli stati governi degli stati membri, quindi c'è stato un trasferimento di sovranità, la moneta unica, c'è stato un trasferimento di sovranità, però i processi in atto, i processi di mutamento in atto nel sistema della politica internazionale sono talmente veloci, che richiedono, no, un'accelerazione del processo di integrazione. E abbiamo una classe politica invece che non è preparata a questo. E noi consideriamo tutta la classe politica in buona fede, partiamo da questo presupposto. Sono tutti in buona fede, il problema è la preparazione, no, cioè comprendere che un fenomeno epocale come quello migratorio non lo può risolvere da solo uno Stato, Malta da solo o l'Italia da sola, non basta neanche l'Unione Europea, ci vogliono le Nazioni Unite, no, per risolvere quella crisi. E quindi questo è un primo elemento che ci aiuta a riflettere, no? Poi nella seconda puntata, la settimana prossima, vedremo quali sono gli scenari possibili, no? E ora abbiamo detto che sono gli stati membri che dovrebbero trasferire sovranità, e qui facciamo un altro passaggio a mio avviso importante. E gli stati membri sono i governi sono fatti da persone, quindi stiamo parlando di persone, no? Perché se uno dice gli stati non trasferiscono sovranità alle istituzioni sovranazionali, vabbè, ma chi è lo Stato? Di chi è la responsabilità? Noi dobbiamo andare in cerca di chi ha la responsabilità, no? Di questa situazione che stiamo vivendo. Allora, la responsabilità ovviamente ce l'hanno i governanti, no? Di oggi, di questi 27 più 1 stati membri dell'Unione Europea, e mi soffermerei in particolare sul Consiglio Europeo, sul Consiglio e sulla Commissione. Da chi è composto il Consiglio Europeo? Da chi è formato questo? La riunione del Consiglio Europeo è la riunione dei capi di Stato o di Governo, ok? Quindi per l'Italia siede il Presidente del Consiglio, per la Germania siede la cancelliera e così via, per la Francia il Presidente della Repubblica, sono i capi di Stato o di Governo. E questi capi di Stato o di Governo chi sono nei loro rispettivi paesi? Sono i leaders dei partiti politici che in quel determinato momento storico hanno vinto le elezioni nel loro paese e sono andati al potere. Quindi sono dei capi partito. È vero? È chiaro, no? Benissimo, sono dei capi partito. Quindi, quando si riunisce il Consiglio Europeo, si riuniscono i capi partito dei 27 stati, dei partiti che nei 27 stati membri hanno vinto le ultime elezioni sono al potere. I membri della Commissione, no? Noi spesso sentiamo dire che questi burocrati, questi eurocrati, no? Non hanno nessuna legittimazione democratica. Ma chi sono questi membri della Commissione? Chi li ha scelti questi membri della Commissione? Allora, i membri della Commissione oggi, io direi nelle ultime a partire dalle ultime 3-4 legislature europee, sono tutti uomini e donne politici, cioè che provengono da partiti politici nazionali. E vi faccio l'esempio. Abbiamo detto che la Commissione è composta da un cittadino per ogni Stato membro. Chi è il cittadino italiano che fa parte della Commissione europea?
Mogherini.
La signora Federica Mogherini. E la signora Federica Mogherini chi è? È una esponente del Partito Democratico, no? Già ministro degli esteri nel governo Renzi o Gentiloni, Renzi. Quindi non è una burocrate o una eurocrate, è una politica, no? Che è stata designata dal suo governo a far parte della Commissione europea, okay? E quindi ha una responsabilità politica. Allora, così è avvenuto per tutti gli altri membri della Commissione. Non ci sono più tecnici, una volta c'erano i tecnici, no? Anche nei nostri governi una volta c'erano dei, ancora oggi c'è qualche tecnico. Lì sono tutti politici, quindi hanno tutti una tessera partitica in tasca. Non sto dicendo che questo è negativo, anzi, è positivo. È bene che sia così, un governo deve avere, se non avesse questa forza politica non avrebbe neanche la possibilità di prendere delle decisioni o di non prendere delle decisioni, no? E forse qui sta un po' la debolezza della Commissione, nel senso che con la forza politica che ha avrebbe potuto giocare un ruolo maggiore in questi ultimi 5 anni. E questa è la Commissione. Chi siede nel Consiglio dell'Unione, nelle formazioni del Consiglio, no? Agricoltura, Ecofin, eccetera. I ministri degli esteri, dell'agricoltura, e chi sono questi? Sono i nostri che hanno un mandato elettorale alle spalle, perché non sono stati eletti alle ultime elezioni, hanno una tessera partitica in tasca, no? E quindi sono politici, non sono burocrati o eurocrati. Parlamento europeo e i parlamentari, intanto chi seleziona i candidati? I partiti. I partiti europei, questo è un tema che affronteremo la prossima volta, o i partiti nazionali? I partiti nazionali, no. Quindi, in Parlamento europeo la classe politica è selezionata dai partiti politici nazionali. Nella Commissione europea, i membri della Commissione europea sono selezionati dai partiti politici nazionali. I membri del Consiglio dell'Unione sono tutte persone che appartengono ad un partito politico nazionale. I membri del Consiglio europeo sono i capi dei partiti politici nazionali. Allora, questo ci porta, no, a tirare un po' anche delle conclusioni su chi è la responsabilità. No, la responsabilità non è di questo o quello Stato, ma è di partiti politici e di persone che appartengono a quel partito politico e che in quel determinato momento storico si sono stati catapultati a Bruxelles per svolgere un ruolo istituzionale nell'Unione Europea. Allora, siamo in mezzo al guado, no, dobbiamo o raggiungere la riva o si torna indietro. Che cosa significa raggiungere la riva? Raggiungere la riva significa fare un passo in avanti, cioè dare più poteri alle istituzioni europee per risolvere le crisi migratorie, per risolvere tutti i problemi che dicevamo prima, no? Allora, chi è che deve decidere di dare più potere alle istituzioni europee? I partiti politici, cioè noi. Certo, però noi, insomma, noi siamo cittadini, siamo persone prima e poi cittadini che votiamo per le proprie elezioni, no? Quindi partecipiamo attivamente alla democrazia rappresentativa, però poi sappiamo anche che i partiti politici sono abbastanza chiusi, no? Sono, diciamo, degli inner circle, no? Dei circoli ristretti, no? E poco aperti, no? A introdurre elementi di novità. Però non c'è dubbio che il partito politico, alla luce di quello che vi ho detto, è il federatore reale. È il federatore. Chi è il federatore reale? Noi intanto ci domandiamo. Il federatore è la moneta unica. Pensavamo di sì, che potesse essere la moneta, cioè un fattore economico, la moneta, no? Che potesse dare un ulteriore slancio al processo di... Lo ha dato, anche se tutti critichiamo la moneta unica, ma l'ha dato, e senza la moneta unica non saremmo qui come siamo oggi. Ma in realtà non ha svolto, no, questo ulteriore passo verso l'integrazione economica e monetaria, non ha dato quello slancio necessario per fare l'unione politica. Per fare l'unione politica e quindi per trasferire sovranità verso le istituzioni sopranazionali europee, ci vuole la volontà politica. E la volontà politica è nelle mani dei partiti politici. Allora, la tesi che io sostengo è che il partito politico è il vero federatore reale, come diceva il mio maestro, il professor Antonio Papinski. Il federatore reale sono loro che, se vogliono, possono, no, far fare un salto di qualità al processo di integrazione. In realtà frenano tutti, perché tutti si sono trovati al potere in un determinato momento storico e quindi avrebbero potuto, se avessero voluto, far fare all'Unione Europea un passo in avanti. Ora, e mi avvio a concludere, un'ultima riflessione la farei su questo aspetto. Abbiamo detto prima, no, che l'Unione Europea, tutto sommato, è un sistema democratico, no? C'è un deficit ovviamente, però, cioè, rispetto ad anni fa ha fatto dei passi in avanti molto significativi. Però c'è un problema serio per definire l'Unione Europea un sistema genuinamente democratico, e cioè la presenza di partiti politici sopranazionali europei. Allora, il partito politico è in crisi in tutti i sistemi politici a tradizione democratica, ok? Però il fatto che il partito politico sia in crisi non significa che noi dobbiamo buttare via il partito politico. Se il partito politico è in crisi perché c'è una classe dirigente che è incapace di governare, no? Se un consiglio comunale viene chiuso dal governo per infiltrazioni mafiose, no? Quel comune non è che il governo chiude la porta a chiave e butta via la chiave, convoca nuove elezioni e cerca di trovare una nuova classe dirigente per quel comune che non abbia contatti con la mafia, no? Benissimo. Ora, il tema quindi non è quello di buttare via i partiti politici nazionali, ma è quello di trasformare i partiti politici nazionali, no, di quelli che fanno parte, degli stati parte dell'Unione Europea, in partiti politici genuinamente transnazionali, sopranazionali. Il partito politico, qual è il compito del partito politico? Il compito del partito politico è quello di aggregare la domanda politica, no? I partiti aggregano dalla società civile una domanda politica e poi la traducono in scelte politiche, no? In decreti, in leggi, in provvedimenti. Nell'Unione Europea ci sono questi partiti? Domanda. Allora, ci sono degli embrioni di partiti politici europei. C'è il partito del socialismo europeo, c'è il Partito Popolare Europeo, c'è il Partito dei Liberali Democratici Europei, i Verdi Europei, la sinistra verde nordica, eccetera, eccetera. Ma questi partiti politici a livello europeo sono delle federazioni, o meglio delle confederazioni partitiche europee. E quindi chi comanda dentro le federazioni trattino confederazioni partitiche europee? I partiti politici nazionali. Quindi sono i partiti politici nazionali che impediscono ai partiti politici europei di esercitare il ruolo che gli spetterebbe, no? In un sistema politico che decide, perché tutto parte da lì. Siccome l'Unione Europea decide, c'è un problema di democratizzazione dell'Unione Europea e quindi di costruire un sistema che sia a tutti gli effetti un sistema genuinamente democratico. Quindi che cosa fanno, che cosa accade per dare più autonomia, non indipendenza, autonomia a questi partiti europei? Nasce il finanziamento pubblico europeo ai partiti politici europei. Noi l'abbiamo abolito, no? Nell'Unione Europea l'abbiamo da poco approvato, con il tentativo di sganciare i partiti politici europei dai partiti politici nazionali, da questo abbraccio, no? Con i partiti politici nazionali. E quindi i partiti politici europei hanno il finanziamento a partire dal trattato di Nizza, quindi il regolamento mi pare che poi sia del 2003-2004, da allora, quindi da una quindicina di anni, hanno un finanziamento pubblico che gli consente di esercitare in maniera un pochettino più autonoma un certo ruolo nel sistema dell'Unione Europea. Però ancora questo non consente ai partiti politici europei di svolgere il ruolo che effettivamente dovrebbero svolgere. E il problema è emerso recentemente quando il Parlamento si è dovuto pronunciare sulla proposta di costituire delle liste transnazionali per le elezioni del Parlamento europeo di maggio per eleggere i candidati al Parlamento europeo lasciati liberi dal Regno Unito. Il Regno Unito lascia libero una settantina di seggi. Allora, quei seggi cosa ne facciamo? Quindi da alcuni parlamentari federalisti è stata avanzata la proposta: solo per quelli proviamo a fare delle liste transnazionali. Questo avrebbe significato che il PSE, il PPE e l'ALDE, ciascuna grossa forza politica europea, avrebbe potuto, insieme alle liste nazionali, dar vita ad una lista europea. Quindi noi, ciascuno di noi, avrebbe potuto votare anche per un candidato francese, o tedesco, o olandese, così via. No? Bellissimo. Il Parlamento europeo ha votato contro. Il Consiglio dell'Unione, che sono i capi, no? Erano tutti contenti alla fine. Ci avete tolto, no? Le castagne dal fuoco. Ma quindi questo che cosa attesta ancora una volta? Che questi membri del Parlamento europeo poi rispondono ai partiti politici nazionali. Perché se noi facciamo le liste transnazionali, i nostri capi partito poi non hanno più il potere di sedersi attorno a un tavolo e di fare la lista dei candidati. Quella lista la si fa a Strasburgo, a Bruxelles, insieme con tutti gli altri. Allora lì si incomincia a vedere, no, un passo in avanti verso l'integrazione politica e verso, attenzione, verso il superamento della crisi dello Stato democratico, perché la crisi dello Stato democratico è strettamente collegata alla crisi del partito politico. Quindi se noi vogliamo uscire da questa crisi dobbiamo trasformare i partiti. Per trasformare i partiti abbiamo una grande occasione che è l'Europa, l'Unione Europea. Però questa occasione questa volta l'abbiamo perduta, però non è persa del tutto, nel senso che è soltanto rinviata, nel senso che sicuramente verrà, cioè questo significa che ci vuole più tempo, per fare andare avanti un certo processo. Ripeto quello che dicevo prima, il tempo però è limitato perché i processi di mutamento sono così rapidi che se noi non acceleriamo, no, questa trasformazione democratica dell'Unione Europea e dei nostri partiti, il sistema si inceppa. E se il sistema si inceppa e crolla l'Unione Europea, insomma, io direi crolla la pace, perché l'Unione Europea, la comunità europea, nasce, no, l'indomani della Seconda Guerra Mondiale con questo grandissimo fine, obiettivo, no? Costruire la pace tra i popoli in Europa. Quindi l'Unione Europea, prima ancora di essere un'organizzazione, un'entità, è un'idea, ed è una grande idea. No? È una le Nazioni Unite, prima ancora di essere un'organizzazione internazionale, sono un'idea, noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra. Così, questo è l'incipit della Carta delle Nazioni Unite. Come possiamo buttare via questa roba qua? Grazie.
Bene, è stimolante questa relazione, diciamo che ha chiarito, almeno a me ha chiarito, dei passaggi che non conoscevo, che non capivo, che non riuscivo a intendere, anche perché diciamo non è che abbiamo la possibilità di informarci facilmente sul funzionamento della comunità europea, perché nei giornali prendere una parte, prendere un'altra, dal punto di vista politico il problema non è tanto informare come funziona la comunità europea, ma piuttosto vedere come influire, gestire, ecco, quindi si è un po' sempre tenuti in disparte per quanto riguarda le tematiche che concernono al governo dell'Unione, che poi sono quelle che, come diceva il professor Maggio, sono quelle che sorreggono un po' e portano avanti l'idea della Unione Europea. Quindi adesso vediamo un attimo se riusciamo a avere un bel dibattito e chiarirci ulteriormente alcune cose.
Grazie. Senta, lei capisce che io appartengo alla generazione che ha creduto negli anni 60, ho fatto anche viaggi previo a Bruxelles, non c'era questa egemonia della Germania, la Germania era divisa e la Francia, eravamo in ascesa, eravamo tanto rispettati, è stato, vabbè, l'Inghilterra è stata tenuta un po' in stand-by da De Gaulle, però quando è entrata non è mai stata convinta, perché riconosco